Buongiorno a tutti, è un piacere ritornare qui per poter portare la parola di Dio, è un piacere anche incontrare i fratelli russi, visto che io conosco il russo, dico buona glasnost e perestroika a tutti. Anche Giovanni ho visto che parla russo, e ho pensato se parla russo pensiamo dopo quando ha preso il vino della Santa Cena, cosa potrà fare. Ma noi siamo qui per lodare e adorare il Signore. Vorrei invitare una persona a leggere il prologo di quello di cui parleremo oggi. E si trova in Atti capitolo 16, da 16 a 24. C'è un fratello o una sorella che può leggere? Grazie. Questo è il prologo di quello che stiamo per raccontare oggi. So che voi state facendo la chiesa condotta da Propositi e vedendo il cartellone molto bello siete arrivati alla comunione. Io in chiesa da me mi occupo del proposito della celebrazione, della lode e dell'adorazione. E quindi se qualcuno è stato bocciato a comunione o comunque a celebrazione, io ripeto qualcosa così può sostenere l'esame per la celebrazione. Vi leggo una riflessione. Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e continua a volare. Direte che c'entra tutto questo? C'entra quando parliamo della lode e dell'adorazione. Perché noi oggi capiremo come è sempre il momento giusto per lodare il Signore. Non solo questo, capiremo anche come la lode cambia la situazione e poi come la lode libera, e non solo noi, ma anche tutti coloro che sono intorno a noi. Quindi detto questo, vi chiedo di seguirmi, versetto per versetto, sempre Atti capitolo 16, dai versetti 25 a 34, quando Paolo e Sila furono imprigionati. Atti 16, 25 e 34. Abbiamo letto quello che è successo prima. Si trovavano in carcere perché una persona, una serva, era stata liberata da uno spirito indovino e i suoi padroni, non avendo più il guadagno, parlarono male contro Paolo e Sila e li fecero incarcerare. Quindi iniziamo la nostra storia con Paolo e Sila che si trovano in prigione. Erano appunto accusati ingiustamente da questa indovina. La situazione non è assolutamente facile, eppure succede qualcosa che cambia tutto. Sapete, ci sono almeno 6 motivi per lodare Dio, perché Dio ce lo ha comandato, è un suo comandamento, perché Dio ama la nostra lode, perché noi siamo stati creati per lodare il Signore, poi perché Dio è degno della nostra lode, poi perché è naturale, dovrebbe essere spontaneo per i credenti lodare il Signore. Ma oggi noi vedremo la potenza della lode. La potenza della lode. che cambia le circostanze. Innanzitutto vediamo che è sempre il momento per la lode. Prendiamo il versetto 25. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Conoscete la pubblicità "Un diamante è per sempre"? L'abbiamo vista tempo fa in televisione. Ecco, la lode è per sempre. È sempre il momento giusto per lodare il Signore. Noi siamo chiamati a lodare il Signore sempre, come scritto nel Salmo 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Non importa che ora del giorno è, non importa dove ci troviamo, è sempre il momento giusto per benedire il Signore. Immaginate la situazione in cui si trovano Paolo e Sila. È umido, è buio, ci sono i topi che magari camminano sopra le loro gambe, ci sono i ceppi che li bloccano in prigione, e addirittura potremmo dire non c'era neanche campo per i cellulari, no, nessuno neanche poteva chiamare all'esterno. In apparenza non è la condizione ideale per cantare a Dio, però noi dobbiamo lodare il Signore anche quando non ci sentiamo di farlo, perché noi stiamo parlando della disciplina della lode. Nel Salmo 42 è scritto: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. A volte le persone ci possono accusare: ma questa è solo emotività, è solo perché siete superficiali, perché siete emotivi. In realtà l'emotività è basata sulle emozioni, come ci sentiamo. Ma la lode è una disciplina che richiede la nostra iniziativa, indipendentemente da come ci sentiamo e dalle nostre emozioni. L'emotività emerge quando noi entriamo nella lode solo quando ci piace farlo, oppure non lodiamo perché non ci va. Evitare la lode quando non ci va, questa è pura emotività, ma non dobbiamo mai permettere alle nostre emozioni di stabilire il nostro livello di lode, mai. La vera lode è l'opposto dell'emotività. Noi lodiamo Dio in modo entusiasta, sia che ci sentiamo di farlo che non ci sentiamo di farlo, perché noi vogliamo obbedire a Dio ed Egli ci ha comandato di lodarlo sempre. Ed è interessante che la lode di Paolo e Sila non passava inosservata. Altri carcerati che stavano insieme a loro li stavano ascoltando proprio in quel momento. Non ci è dato sapere perché questi carcerati si trovavano in carcere in quel momento, sappiamo solo perché ci stavano Paolo e Sila. Forse questi carcerati avranno tentato di scappare. Noi, invece, accettiamo le prove che il Signore permette nella nostra vita o scappiamo anche noi? In Corinzi 10:13 è scritto: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Non dobbiamo perdere tempo a chiederci perché, Signore, perché a me? Ma dobbiamo cominciare a lodare con lo stesso spirito di Giobbe. Giobbe disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Forse questi carcerati che stavano intorno a Paolo e Sila si erano disperati. Noi invece ci ricordiamo di chi siamo figli. Noi siamo figli niente di meno del creatore dell'universo intero. Sicuramente sarà capitato a tutti noi che dopo aver attraversato una montagna emozionale, dopo aver ottenuto qualcosa, passiamo per una valle di depressione, perché abbiamo ottenuto qualcosa. Non è il momento di adagiarsi sulle esperienze passate, ma è il momento di dire: io lo celebrerò ancora. Sicuramente è successo anche a voi, come è successo a me, di appellarci a Dio, di pregare a Dio, di provare a lodarlo, ma nonostante questo sentirlo lontanissimo da noi. A volte Dio sembra così lontano da noi, ma anche in questi momenti, quando ci sentiamo completamente estranei alla sua presenza, è il momento adatto per lodare il Signore. Qual è la reazione che noi abbiamo di fronte alle circostanze sfavorevoli, alle disgrazie, ai momenti no? In Matteo 5 è scritto: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Essere credenti non è garanzia di essere sempre col sorriso stampato sulla nostra bocca. Lo sappiamo che non è così. È appropriato lodare il Signore nei momenti difficili, quando ogni cosa va male, ma veramente ogni cosa? Sì, secondo la Bibbia. Prendiamo Abacuc 3, Abacuc 3, versetti 17 e 18. Abacuc si trova prima di Sofonia e dopo Naum, Antico Testamento. E Abacuc, questo profeta, dà una soluzione, dà una ricetta, dà un rimedio nei tempi in cui ogni cosa va storta. Abacuc 3, 17 e 18. Lui dice: infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Questi due versetti, 17 e 18, sembra che non c'entrano a niente. Io li avrei messi in due posti completamente diversi nella Bibbia, eppure si trovano insieme, stanno uno appresso all'altro. Possiamo anche provare a tradurre questo versetto ai giorni nostri. Quindi possiamo dire: anche se c'è la crisi economica, anche se non sappiamo quanto ci verrà a costare la seconda rata dell'IMU, anche se noi abbiamo perso il lavoro, se nostra moglie è malata, se nostro figlio si sente solo, si sente isolato, anche se in chiesa le cose non vanno così tanto bene, anche se stiamo attraversando una prova che sembra più forte di noi, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Non è da ipocriti lodare il Signore nei momenti difficili. Questo è proprio il momento in cui noi abbiamo più bisogno di alzare le nostre voci in lode a Dio. È la volontà di Dio che noi rendiamo grazie in ogni situazione in cui noi ci possiamo trovare. Quindi la prima lezione è che è sempre il momento giusto per lodare il Signore, sempre. Un secondo aspetto che vediamo oggi è che la lode cambia la situazione, la lode e l'adorazione. Prendiamo la prima parte del versetto 26. Ad un tratto, ricordiamo, abbiamo lasciato Paolo e Sila che stavano cantando inni a Dio. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta. Ad un certo punto avviene ciò che nessuno poteva immaginare. Un terremoto sconvolge tutta la situazione e fa capire a tutti che la parola di Dio non può essere incatenata, non può essere imprigionata. Avevano provato a chiudere la bocca a Paolo e Sila, ma non si erano resi conto con chi avevano a che fare. Non era la parola di un uomo che loro provavano a far tacere, ma loro predicavano la parola di Dio. Infatti stavano proclamando il messaggio di salvezza che viene direttamente da Dio. Qual è stata la scintilla di questo terremoto? Lo abbiamo letto. Pregando cantavano inni a Dio. Può il canto provocare un terremoto? Sembra proprio di sì in queste circostanze. Non dipende dal fatto che sei intonato o che sai fare il giro di Do con la chitarra. È un canto che viene dal cuore. È un canto che annuncia la vittoria ed è per questo che deve essere fatto a gran voce. Quando noi lodiamo il Signore, infatti, noi stiamo annunciando la vittoria di Dio. Prima abbiamo cantato la vittoria. Nell'Antico Testamento si parla del re Giosafat, e quando il popolo di Dio era sotto assedio da parte di diverse popolazioni nemiche, succede questo in Secondo Cronache. Giosafat stabilì dei cantori che stanno andando in guerra, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del Monte Seir, e che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. Può la lode portare alla vittoria? Sembra proprio di sì, alla luce delle esperienze bibliche. Sapete perché noi con la celebrazione di Dio abbiamo già la vittoria, sappiamo già di aver vinto. Questo brano viene dopo un altro brano, quando il profeta Yahaziel suggerisce a Giosafat questo: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma è di Dio. Questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Non siamo noi a dover combattere, noi siamo chiamati a cantare, a lodare e celebrare il nostro Dio. Tutto il resto verrà dopo. Questo perché Dio combatterà per noi. Ecco perché noi abbiamo la vittoria in tasca, perché Dio combatterà per noi. Presentiamoci, come è scritto, teniamoci fermi e vedremo la liberazione che Dio opererà. In Proverbi è scritto: il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. Non sarà mai merito nostro, ma la battaglia appartiene al Signore. Noi siamo chiamati sì ad essere pronti per la battaglia, ma c'è chi combatte al nostro posto, e questo è Dio. Qual è la nostra arma? Qual è il nostro cavallo? È la lode che noi portiamo a Dio. Noi lodiamo il Signore perché cantiamo la vittoria che Dio ci ha già dato. Lodare significa essere consapevoli che Dio ci darà la vittoria. Vi ricordate come fu sconfitta Gerico? Fu forse sconfitta con le lance? Con la bomba atomica? Con i fucili? Con i cannoni? No. Gerico fu sconfitta con le trombe e con le grida. Come il popolo di Dio urlò e le trombe suonarono, le mura di Gerico si sgretolarono letteralmente. Questa è la potenza della lode. Quando noi celebriamo il nostro Dio, dichiariamo la nostra totale dipendenza da Lui. Quando noi smettiamo di provare a combattere le nostre battaglie e semplicemente cominciamo a lodare Dio, il quale ha detto che combatterà per noi, Dio è libero di rilasciare tutta la sua potenza e la sua provvidenza a nostro favore. È come se con la nostra lode noi stiamo caricando Dio, perché sapete, Dio ama in modo particolare la nostra celebrazione. Dio non vuole nessun impedimento a questo flusso continuo di gratitudine, di celebrazione che arriva dal suo popolo, e combatterà ancora una volta per noi, ancora una volta per noi. Perché Dio non vuole perdere coloro che ha conquistato a un così gran prezzo. Il Signore è pronto a cambiare la situazione più disperata per coloro che lo amano e che esprimono il loro amore con un cuore che canta. Sapete, c'è un proverbio che dice: canta che ti passa. Nella famiglia di Dio non esiste questo proverbio, ne esiste un altro: canta che vinci, perché noi cantando proclamiamo la vittoria di Dio. Inoltre, la lode libera. Vediamo le catene sciolte. Versetto sempre 26, seconda parte. Dopo il terremoto, che succede? E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Succede qualcosa di incredibile. Ed è curioso che questa improvvisa liberazione dalle catene abbia coinvolto non solo Paolo e Sila che stavano cantando, ma anche tutti i loro compagni di carcere, tutti coloro che li stavano ascoltando. Questi carcerati non avevano fatto nulla per liberarsi, eppure anche loro si ritrovano senza catene, a seguito del clamoroso epilogo di questa storia. La lode libera, ma la lode è anche contagiosa. I figli di Dio non sono soli, ma hanno intorno un uditorio, hanno delle persone che li ascoltano. Noi non siamo soli quando cantiamo il Signore. E infatti c'è scritto: e i carcerati li ascoltavano. Le persone intorno a noi, i nostri amici, ci ascoltano e ci guardano e ci osservano. Con un cuore ben disposto a lodare il Signore, noi non possiamo neanche immaginare ciò che Dio possa fare per noi. La lode è la potenza che Dio mette a disposizione per liberarci e per liberare anche chi è intorno a noi. E possiamo dire che la lode è la potenza per spezzare le nostre catene e quelle degli altri. La lode è anche la chiave per aprire le porte. Sapete celebrazione che cosa significa? O meglio, torniamo indietro a Genesi, quando Lea ebbe il suo quarto genito da Isacco. Il quarto genito di Lea si chiamava Giuda. E Lea, quando ebbe Giuda, celebrò il Signore, lo ringraziò, perché disse: finalmente Isacco avrà delle attenzioni nei miei confronti, perché sapete, Isacco aveva un debole per Rachele, la sorella di Lea. Ma Lea con Giuda disse: ora io celebrerò il Signore. Quindi Giuda significa celebrare il Signore. E Dio ebbe una predilezione per questo nome. Non solo questo. Ad esempio Davide, non so se vi ricordate, fu re all'inizio solo per la popolazione, per la tribù di Giuda. Lo fu per 7 anni e poi tutto il resto di Israele lo riconobbe. Ricordiamoci anche che dalla tribù di Giuda venne il nostro Signore. Quindi prima Giuda vide, riconobbe Davide come suo re, e dopo venne tutto il resto, tutte le altre tribù. Che cosa vuol dire per noi oggi? Se noi abbiamo un cuore pronto a lodare Dio, saremo sempre pronti ad accettare le cose nuove che Dio vuole da noi, dalla nostra comunità, e farle proprie nella nostra vita. E lo capiremo prima degli altri. E saremo usati da Dio come pionieri delle sue meraviglie. Le porte, come per Paolo e Sila, si spalancheranno davanti a noi. Qualcuno non se n'è accorto forse, ma Dio parla ancora oggi. C'è qualcuno che è pronto ad ascoltare il Signore e a rispondere prontamente? Di sicuro lo troveremo davanti al suo trono a lodarlo. In che modo? Come abbiamo detto, stiamo facendo adesso la Chiesa condotta da propositi. Uno dei propositi della Chiesa è l'amore per Dio, espresso soprattutto tramite la lode e la celebrazione. Un altro dei propositi è l'evangelizzazione, espressa soprattutto con la testimonianza. Ebbene, noi oggi, come in tutte le chiese, riuniamo questi due propositi, l'amore per Dio e l'evangelizzazione. Nel giorno in cui il popolo di Dio si riunisce, è il momento in cui la Chiesa viene in contatto con il mondo e dove è chiamata a proclamare a gran voce la lode di Dio. È un giorno in cui i nostri amici ci vengono a trovare e vengono soprattutto in contatto con la potenza di Dio, vengono esposti al suo amore e all'amore che il suo popolo ha per lui. Noi possiamo lodare Dio in modo diretto, esprimendo a Dio la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, il nostro zelo, ma possiamo anche lodare Dio in modo indiretto, proclamando agli altri le sue lodi, raccontando al mondo le meraviglie di Dio. Noi siamo chiamati a proclamare a un mondo incatenato che Dio ci ha liberato delle catene, come ha liberato Paolo e Sila. Veniamo allora alla reazione del carceriere di Paolo e Sila, che aveva assistito a tutta questa scena, dal versetto 27. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Vedete che cambiamento. Il carceriere vide all'opera la potenza di Dio. Ed anche le sue catene spirituali si spezzarono e si arrese al messaggio di salvezza che i due ex carcerati gli stavano portando. Vediamo come le cose cambiarono. Abbiamo detto che la lode cambia la situazione. Prima era il carceriere a sorvegliare Paolo e Sila. Adesso sono i due discepoli a controllare la vita del carceriere. Infatti Paolo gli dice: non farti del male. Prima il carceriere comandava su Paolo e Sila, ora invece il carceriere li sta servendo addirittura. Infatti li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola. Prima il carceriere era disperato, si voleva uccidere, ora invece è felice e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Non è questa una rivoluzione, non è questo un terremoto, un vero e proprio terremoto. E non è nata dalla lode a Dio di due carcerati. Noi oggi siamo qui per proclamare la vittoria di Dio sul peccato e proclamare la liberazione che Dio offre a tutti coloro che si vogliono arrendere a Lui e affinché le loro catene possano spezzarsi. Sapete, nell'Antico Testamento ci fu un episodio quando ci fu l'attraversamento del Mar Rosso. Dio aprì il Mar Rosso e il popolo di Israele poté attraversarlo. E cosa successe dopo? Dio liberò il popolo e poi il popolo fece un canto al Signore, fece un canto di celebrazione. Questa volta invece è successo il contrario. Prima c'è stato il canto e dopo la liberazione di Dio. La differenza potremmo vederla in Gesù, che è la nostra vittoria. In Romani è scritto: noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Qualcuno ci potrà definire dei perdenti, ma noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La nostra lode è fare la volontà di Dio. La nostra lode fa parte della volontà di Dio, l'abbiamo visto anche prima. A volte noi ci disperiamo perché non riusciamo a capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita. E diciamo: Signore, cosa vuoi che io faccia? E il Signore dice: sai, io ho scritto un libro. E in questo libro, la Bibbia, c'è tutta la mia volontà. Comincia a leggerlo e a mettere in pratica quello che c'è scritto. Noi a volte vogliamo fare i missionari in Africa. Diciamo: voglio andare a farmi bruciare vivo in Africa. O voglio andare a farmi riempire di pietre in Afghanistan per il Signore. Però a volte non rivolgiamo la parola al fratello che ci sta accanto. Allora c'è qualcosa che non va. Se noi vogliamo essere sicuri di fare la volontà di Dio, allora dobbiamo mettere in pratica quello che è scritto nella sua parola. Sempre. E una cosa che noi dobbiamo fare e che rispecchia la volontà di Dio è lodare il Signore sempre. In Isaia 43:21 è scritto: il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. In conclusione, cosa possiamo dire? Io quando ho fatto letteratura inglese a scuola avevo studiato Edgar Allan Poe, era uno scrittore inglese, e lui aveva un modo un po' particolare di scrivere i suoi racconti. Lui partiva dalla fine e poi per una serie di causa effetto andava all'inizio, no? Ad esempio, moriva una persona, lui partiva dalla fine, dalla morte, dice: come è morta questa persona? È morta in questo modo. E tornava indietro. Perché è morta in questo modo? E andava indietro fino all'inizio. Se noi applichiamo questo schema di causa e effetto al contrario, vediamo cosa succede alla nostra storia che abbiamo letto oggi. Partiamo dalla fine. Il carceriere di Filippi si rallegrava perché aveva creduto in Dio. Perché? Perché gli era stata annunciata la parola di Dio. Perché gli era stata annunciata la parola di Dio? Perché aveva chiesto come si poteva salvare, era disperato. E perché aveva chiesto la sua salvezza? Perché aveva visto la potenza di Dio in azione. E la potenza di Dio si era manifestata nella liberazione dei carcerati. E perché i carcerati erano stati liberati? Perché le loro catene si erano spezzate e le loro porte si erano aperte. E come si erano aperte le porte e le catene si erano spezzate? Perché il carcere fu scosso dalle fondamenta. E sapete come fu il carcere scosso nelle fondamenta? Perché ci fu un grande terremoto. E sapete perché ci fu un terremoto? Perché Paolo e Sila cantavano lodi a Dio. Questa è la causa principale che ha scatenato tutta questa serie di eventi, fino a raggiungere il carceriere. Oggi noi abbiamo potuto capire e sperimentare cosa può fare la lode rivolta a Dio. Essa è in grado di spezzare le catene più forti ed aprire le porte più pesanti. E la domanda mia è questa, che faccio a me stesso e a voi. Quali sono le catene che tu stamattina stai portando? Io ne ho diverse. Io che sto qui non vi sto raccontando qualcosa che ho superato e che ho vinto. Io ancora sono incatenato, ho delle catene pesanti che si devono spezzare. Quali sono le tue catene? Hai un problema sul lavoro? Hai un problema in famiglia? Hai un problema in chiesa? Hai un problema con tuo marito? Con tua moglie? Con i tuoi figli? Con i tuoi genitori? Quali sono le catene che ti stai portando? Che ti tengono bloccato, che ti impediscono di volare e che ti impediscono di vedere oltre, che ti impediscono di respirare e non ti fanno vedere la via di uscita. Vieni al trono di Dio e libera le tue lodi verso di Lui. Se ti senti sconfitto dalle circostanze, rallegrati in Dio, come abbiamo visto in Abacuc, perché Lui è pronto a darti la vittoria, visto che combatte al nostro posto e sappiamo che Lui vincerà sempre. Se ti senti debole, offri la tua lode all'Eterno ed Egli trasformerà la tua debolezza in potenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Se ti senti oppresso, se ti senti prigioniero, celebra il Signore e Lui ti farà sperimentare la liberazione. Trasforma i tuoi pesi e le tue lacrime in canti di lode al Padre, ed Egli ti libererà e ti benedirà. Amen.
Grazie Marco, grazie Signore per la parola. E qui vogliamo subito lodare il Signore con molto più forza. Con quale canto? Lieta.